incontrato.
Come prossimo, oggi, 7, 8.
Da oggi, cioè da oggi fino alla prossima volta prenderemo un altro punto, no?
25.
Prendiamo ad esempio, se abbiamo fatto fino ad oggi il capitolo 6 e 7, prenderemo il capitolo 8 la prossima volta, che è abbastanza lungo. E poi possiamo prendere versetto 17. Dunque, facciamo una breve presentazione per il vostro prossimo cammino, la vostra prossima tappa di questo capitolo 8, con l'aggiunta di un po' di versetti del capitolo 9, perché li aggiungiamo, perché fanno parte della stessa unità letteraria, e dopo della quale comincia una nuova sezione del Vangelo di Luca, che parte un po' dal capitolo 9 in poi, dal capitolo 9 fino al 18 circa, la seconda grande sezione del Vangelo di Luca. E quella centrale si chiama anche del viaggio a Gerusalemme. I capitoli 8 e 9 stanno in diretta continuità, in diretta prosecuzione, in diretta continuazione di quello che è stato presentato nei capitoli 6 e 7, che sono stati in parte il capitolo sesto soprattutto, un condensato di materiali discorsivi, corrispondono come una specie di condensato del discorso della montagna che si trova nel Vangelo secondo Matteo. Luca non ha un discorso della montagna, ma comunque ha una raccolta di detti ambientati in una pianura come luogo invece che in una montagna, di cui è pieno il capitolo sesto dal versetto 20 in poi, e che è un buon condensato, un buon riassunto, un buon estratto del discorso della montagna secondo Matteo. Nel capitolo settimo invece è dato una raccolta di fatti invece che di materiale discorsivo o di detti di Gesù. Così nel capitolo ottavo, per la prima metà, noi ritorniamo ad una raccolta di detti, e precisamente di detti parabolici, cioè di brevi parabole. Poi, subito dopo questa breve raccolta di detti parabolici o di piccole parabole, e precisamente dal versetto 22 in poi, nel capitolo ottavo, abbiamo invece il ritorno a una raccolta di fatti, un po' come nella sezione precedente, una raccolta di fatti abbastanza impressivi o impressionanti. Mentre nel capitolo settimo ce n'era solo due o tre di episodi, diciamo così, eclatanti, qui invece nella seconda metà del capitolo ottavo abbiamo la tempesta sedata, l'indemoniato, l'orroessa, la risuscitazione di una bambina, che sono una collana, una sequenza di passi analoghi a quelli del capitolo settimo, però più concentrata, meno diluita. Quindi sempre questa specie di doppio elemento che abbiamo trovato nel capitolo sesto e settimo, cioè materiali a carattere discorsivo, materiali a carattere narrativo, si ritrovano nel capitolo ottavo. Un nucleo di detti, un nucleo di fatti. Non fa meraviglia, si tratta delle due componenti principali del Vangelo. I Vangeli sono nati come delle antologie di alcuni detti e alcuni fatti di Gesù. Allora non fa meraviglia che un'opera come il Vangelo di Luca sia composta di unità letterarie di questo tipo, no? Alcuni detti, alcuni fatti. Così dunque si prosegue nel capitolo ottavo con una raccolta di alcuni detti, poi una raccolta di alcuni fatti, e nel capitolo nono, fino a dove abbiamo detto di arrivare, cioè fino al versetto 17, si ha un ulteriore passo nell'opera di Luca, nel Vangelo secondo Luca, che fino adesso non era mai comparso, e cioè l'allargamento della attività di Gesù, come dire, la sua espansione mediante la collaborazione dei suoi discepoli. È il primo abbozzo di ciò che deve essere la Chiesa come tale, quella che noi oggi chiamiamo la Chiesa, no? Cioè una raccolta di gente, un gruppo di persone che, attratti, conquistati da Gesù, diventano poi, prima o poi, e gioco forza, diventano suoi collaboratori. Che cos'è la Chiesa in soldoni? È tutta qui. Un gruppo di persone che, attratte o conquistate da Gesù, diventano prima o poi suoi collaboratori. Noi diciamo nel credo, con le parole classiche, credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Al di là di queste parole classiche, nei Vangeli abbiamo già l'abbozzo di questo disegno, in questo modo molto più semplice, senza parole tecniche riassuntive come nel credo, un gruppo di persone che, avendo scoperto e acquisito il fascino di Gesù, si sono imbarcati, coinvolti con lui, e quindi di conseguenza ne diventano prima o poi i collaboratori. Questo è ciò che vediamo succedere in quella parte del capitolo 9 che avevamo detto, no? Di completare, che completa logicamente, no? Il capitolo 8, sono i versetti da 1 a 17 del capitolo 9, la missione dei 12 con le raccomandazioni di Gesù, il ritorno a Gesù dei 12 e lui insieme a loro, l'episodio, il fatto, il gesto profetico molto programmatico, molto significativo, della cosiddetta moltiplicazione dei pani, che la parola stessa, moltiplicazione dei pani, appare emblematica, riassuntiva di quel che si è visto prima, no? Cioè la moltiplicazione di ciò che Gesù fa e di ciò che Gesù dice attraverso i suoi, attraverso la missione dei 12. Non è un caso che la cosiddetta moltiplicazione si conclude con 12 ceste di pezzi avanzati. sentite il richiamo esplicito, 12, 12, quindi l'episodio fa parte, insomma, è stato integrato logicamente, è come una specie di grande razzo, di grande specchio della missione dei dodici o del prolungamento dell'attività della missione di Gesù nei suoi, che, a cui sono dedicati i versetti 9, capitolo 9 da 1 in poi. Quindi abbiamo queste tre unità nel prossimo percorso, dal capitolo 8 fino al capitolo 9, versetto 17, abbiamo queste tre unità. Una raccolta di detti parabolici, una raccolta di fatti, che sono poi i due fili che compongono il materiale evangelico, infine una serie di versetti, un gruppo di versetti che introducono per la prima volta la moltiplicazione tramite i dodici o la moltiplicazione per dodici di ciò che Gesù fa e dice, e quindi in termini nostri, in termini moderni, la Chiesa una e santa per un verso, cioè gruppo di persone che hanno incontrato e sono lasciati coinvolgere da Gesù, cattolica e apostolica, cioè prima o poi diventati i suoi collaboratori. Questo è il percorso prossimo a cui ci dedichiamo da qui alla prossima volta, di settimane. Vi raccomando di nuovo di imparare in questo tempo tra un incontro e l'altro a farlo questo viaggio personale dentro il testo, con proprio come una scelta, proprio come una scelta di fede, cioè una scommessa, un gesto importante che si basa proprio sull'atto di fede che il Signore è vivo e che mentre noi passiamo dentro la sua parola, egli passa dentro di noi, o passa accanto a noi, o ci fa ci interpella, ci chiama, ci fa sentire, ci fa scoprire qualcosa che altrimenti e altre volte non avevamo visto. Il contatto col Vangelo, l'abbiamo detto fin dalla prima volta, non è il contatto con un testo, ma molto di più di questo. E perciò ogni volta che avviene è un avvenimento di grazia, non è semplicemente una lettura. Ecco, il nostro percorso o percorrere si basa su questo. Allora, impariamo a farlo prima di tutto per questa motivazione e con questa base, e poi impariamo a farlo anche con un pochino di occhio, un pochino di, come devo dire, attrezzatura. Cosa voglio dire attrezzatura? Voglio dire, ve l'ho detto altre volte anche questo, annotatevi lungo il percorso quello che vi serve. Per esempio, annotatevi le cose che vi fanno difficoltà con un punto interrogativo o che non vi sono chiare. annotatevi le cose che invece vi sembrano splendide con un punto esclamativo, che ne so. Annotatevi le cose che vi sembrano utili per la vita, cioè attualizzabili istintivamente, con un altro segno, quello che imparo, un asterisco, una freccia, quello che volete. Perché? Perché in questo modo voi non fate semplicemente una lettura, cioè non fate semplicemente un percorso di frasi. E poi perché in questo modo possiamo facilmente, più facilmente, condividere i risultati del nostro percorso, ma non ultimo per un altro motivo. Anche questo quante volte ve l'ho già detto, non è il mio dirlo che conta, è il vostro sperimentarlo che conta. Io lo posso dire anche centinaia di volte, ma se non entra nel vostro patrimonio di vita, nel vostro vissuto, se non ci fate la prova, chiaramente non serve a niente quello che io non posso sostituire voi, la vostra vita non è la mia non è la vostra, quindi non ultimo e non da ultimo, questo sarà importantissimo per verificare, notarsi così le cose, importantissimo per verificare che la prima lettura o le impressioni della prima lettura che noi abbiamo, che magari sigliamo con queste sigle che vi avevo suggerito, spesso e volentieri non sono adeguate, non sono corrette. E questo è molto importante da scoprire, perché educa a che cosa? All'atteggiamento, all'unico atteggiamento giusto, salvifico davanti al testo biblico, che è quello del discepolo. Discepolo è una parola di origine latina che vuol dire uno che ha da imparare. Uno che perciò, come sa bene di avere tutto da imparare, si mette in ascolto, si fa la domanda, delle domande, sta attento, fa attenzione. Una maniera di fare attenzione molto semplice, elementare, concreta, è precisamente quella di fare il percorso facendo attenzione, annotando, segnando, e poi nei tempi che abbiamo qui, no? Mettendolo sul tavolo, quello che abbiamo o ci pare di avere ascoltato, sentito, risuonato, quella risuonanza istintiva della prima lettura che è inevitabile, forse parte da questo sempre, ma che oltre che essere inevitabile è un prezioso strumento di verifica, di correzione e di conversione del nostro modo di rapportarci al testo biblico. Vi ho dato un'altra volta delle motivazioni. Ripeto, non serve tanto che io ve le dia, serve soprattutto che voi le facciate vostre attraverso l'esperienza, attraverso il provarle. Perché le cose sono due: o è vero o non è vero, che la Bibbia è una miniera tutta da scavare. Se non è vero, noi stiamo perdendo il tempo, perché l'abbiamo letta altre volte, se non erro, almeno parecchi di noi. Se invece è vero, allora non resta che attrezzarsi e lavorare. Dico bene? Ecco, allora, ve l'ho detto un'altra volta, non per ripetermi, no? Ma perché questo è veramente l'obiettivo numero uno. Ecco, allora, questo come primo presentazione del prossimo pezzo di strada, di percorso che vogliamo fare dentro il Vangelo di Luca, con queste motivazioni e con queste premesse che non saranno mai abbastanza acquisite. Adesso sul percorso che avevamo da fare nel frattempo, questo periodo passato, fermiamoci un po', presupponendo che ci siate passati voi, presupponendo che vi siate accorti, non so, imbattuti, notati, no, di qualcosa. Quel che è, non importa che cosa, l'importante è che sia vostro. Vostro nel senso che viene dal vostro vissuto, dalle vostre dalla vostra relazione personale con il testo, che non è il testo sacro, che non è un testo, ma è una presenza, una voce che ti chiama, voce veramente del nostro incontro con la parola di Gesù, con il Vangelo, che nel nostro percorso valgono le bellissime parole dette da Marta a Maria, sua sorella, secondo il Vangelo di Giovanni, capitolo 11, quando Gesù va a casa loro. Quando cioè non leggono un libro ma ricevono una visita. Allora si dice là nel Vangelo di Giovanni capitolo 11 che Marta dice a Maria: il maestro è qui e ti chiama. Questo dovrebbe essere il titolo di ogni nostro pezzo di percorso. Il maestro è qui e ti chiama. Se parliamo far così, allora davvero sarà un incontro. Non meravigliatevi che ogni tanto ve lo ridico, Non ho intenzione di farvi delle ripetizioni, ma è perché questo è il nocciolo duro della questione, se no veramente noi non passeremo dentro, non faremo degli incontri con il Signore. Guardate bene che è vero, non è vero perché lo dico io, cioè non sono io che rendo vere queste cose, dico, no? Il maestro è qui e ti chiama, non sono io, non è così perché lo dico io e voglio rendere le cose più appetibili. No, no, è esattamente l'opposto. Esattamente l'opposto. Non sono io che le rendo vere. È, cioè, io le dico perché sono così. No? E sono solo la voce di uno che grida, per citare di nuovo il Vangelo di Giovanni, no? La voce di uno che grida, preparatevi ad un incontro. Allora, dei capitoli 6 e 7 che avevamo come percorso, cosa abbiamo visto, intravisto, sentito, quel modo che stavo dicendo io adesso? Proviamo a metterlo insieme.
Io vorrei fare una, cioè più che una riflessione, vorrei fare una perplessità. Proprio in relazione, la covo un po' da diverso tempo, proprio in relazione a queste cose che lei ha detto per ultimo, a questo attrezzarsi e lavorare. Allora, abbiamo capito, no? Non c'è bisogno di così di ripeterlo, che è essenziale questa, questo studio, userei questa parola, questa frequentazione, questo studio del testo sacro, e che non è una cosa molto semplice, che richiede un aiuto e lo stiamo sperimentando, e anche una metodologia, se vogliamo. Allora mi domandavo, anche così in passato, se, se la Chiesa, soprattutto nell'ambito della pratica, delle pratiche, della liturgia, dei riti, no? Non so, la messa, il rosario, la via cruci, tutte queste cose, no? Che legano, che chiamano la comunità cristiana, se effettivamente questo rapporto, questo studio, questo approccio ai testi sacri sia centrale in questa liturgia. Cioè, mi viene in mente, adesso faccio un esempio, per esempio, alla situazione, alle sinagoghe, no? Mi sembra che sinagoga voglia proprio significare scuola per gli ebrei, o comunque ancora per gli ebrei è veramente centrale il rapporto col testo sacro. Mi sembra che tutte le loro funzioni si svolgono intorno a questi rotoli che tirano fuori, che leggono, che studiano, che commentano, eccetera. Per esempio, sto pensando alla messa. Il momento delle letture, tre letture, e quello dell'omelia, sono sufficienti per creare proprio questa sensibilità, proprio per istruire, ecco, la parola giusta è forse istruire il cristiano e avvicinarlo ai testi sacri? Non lo so, mi sembra che ci sia poco spazio nella liturgia per questo, per questa esigenza, che non è un'esigenza, è una dato essenziale. Ho reso l'idea.
Se è una domanda si potrebbe rispondere. La liturgia non è il momento dell'istruzione. La liturgia è il momento della preghiera, dell'esperienza diretta, dell'incontro a tu per tu, che presuppone il momento dell'istruzione e senza del quale non funziona bene. Purtroppo, essendo venuto a mancare il momento dell'istruzione, cioè il momento dell'evangelizzazione, della catechesi, come vogliamo chiamarla, essendo venuto a mancare il momento che sta a monte, si è ridotto, o per così dire trasferito, concentrato, quello che doveva essere a monte, avendolo bruciato, cioè avendolo praticamente tolto, perché non c'è, si è ridotto a doversi concentrare tutto lì e ci si accorge che i conti non tornano, e non tornano, no? la professione di fede cristiana, la vita di una comunità, è fatta prima di tutto del momento evangelizzatore, educativo, annunciante. Quindi istruttivo, se vogliamo, ma è molto di più che una istruzione, e poi di un momento celebrativo, e poi di un momento testimoniale, intendendo per testimoniale che ciò che è stato annunciato e ciò che è stato celebrato venga vissuto ai vari livelli della vita vissuta, cioè a quello personale, a quello familiare, a quello sociale, a quello politico, a quello culturale. La vita di una comunità cristiana, di una professione di fede cristiana anche singola, ha questi tre momenti, nessuno dei quali è sostituibile con l'altro o, per così dire, trasferibile nell'altro, perché hanno ognuno, sono ognuno un polmone, no? O una risorsa insostituibile e consecutiva, complementare con le altre. Cioè, se non c'è il momento educativo, annunciativo, annunciante, catechistico, il momento celebrativo è depauperato della sua premessa necessaria e quindi facilmente si riduce di senso, di spessore, di efficacia, si riduce alla ritualità e all'abitudine. E d'altra parte, se il momento celebrativo non ha a valle una ulteriore esplicitazione e conseguenza, che è quella del vissuto, della vita, delle opere, delle scelte, della testimonianza, chiaramente, ancora più chiaramente, ancora più inevitabilmente, si riduce ad un rito, cioè ad una parata, ad un folklore. Perché è stato privato di due componenti, come devo dire, complementi, neanche complementi, troppo poco, insomma, componenti essenziali. Quindi certamente, indubitabilmente, la liturgia non è e non può essere l'unico momento della vita cristiana nel quale cortocircuitare, o per così dire, no? Abbreviare o riassumere o, insomma, ridurre tutto. Chiaramente non solo non si riduce tutto, ma anche la liturgia viene privata del suo caratteristico impeto vitale, del suo caratteristico compito e della sua caratteristica potenzialità. Perché? Perché non ha a monte l'evangelizzazione e quindi non può avere a valle.
Perché storicamente la Chiesa ha perduto questo servizio organizzativo proprio? Perché si vuol dire che nelle parrocchie si celebra il rosario, ma non ci sono momenti di studio dei testi? Capisci cosa vuol dirle?
Certamente, perché un processo storico di allontanamento dall'evangelizzazione, di depauperamento di questa istanza fondamentale del cristianesimo, che la fede nasce dall'annuncio e presuppone l'annuncio della parola, questo è stato ciò a cui storicamente siamo andati dietro. Questi sono dei fatti. Si può dire perché. Di fatto è venuto così. E i frutti li vediamo e ci sbattiamo contro con estrema evidenza. se uno dovesse fare l'analisi storica ci sarebbero complessi fattori, adesso no, sarebbe anche lungo probabilmente fare un'indagine scientifica corretta, però non è questo che importa, importa che la complessità della professione di fede cristiana è vero che si è ridotta, quindi cortocircuitata così, con tutto quel che segue dopo, chiaramente, con tutte le conseguenze di depauperamento, di banalizzazione, di riduzione che ci sono state, perché il processo generativo, la genesi di una vita cristiana, di una vita di comunità cristiana è sempre stato e sempre sarà primo l'annuncio o l'evangelizzazione, da cui la liturgia, da cui la testimonianza della carità o dell'amore come scaturigine, come insomma conseguenza dell'annuncio celebrato come attuale, no? Che l'annuncio prende corpo nella liturgia, cioè nella liturgia si verifica che l'annuncio non è un annuncio storico di un passato remoto e passato, ma di un passato presente, continuante, vivente. Nella liturgia annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, cioè è il presente del mistero della fede, o l'oggi, l'attualizzazione, la scoperta, l'impatto diretto, cioè il rapportarsi con l'annuncio non come con una notizia del passato, ma come un incontro presente. Ecco perché le tre dimensioni sono complementari. Una non può stare senza l'altra, una richiede l'altra, e solo tutte e tre insieme fanno, come dire, la corda del...
Però è anche vero un'altra cosa, che quando l'annuncio c'è o c'è stato, non sempre ne co- cioè quando l'annuncio, l'evangelizzazione si attua, non è né automatica né scontata la sequela, cioè voglio dire, cioè non è soltanto colpa della non evangelizzazione o della scarsa evangelizzazione che c'è stata la scarsità della sequela, perché anche quando l'evangelizzazione c'è, perché è difficile o perché seguire, cioè non è una cosa semplice, poi di fatto insomma è scarsa lo stesso la risposta.
Ma questo quindi... sì, ma per questo c'è il rifornimento liturgico o il rifornimento della liturgia, precisamente perché l'annuncio non è semplicemente una consegna che una volta consegnata e dopo deve essere eseguita, perché oltre che deve essere eseguita c'è l'esperienza del peccato che la insidia continuamente, di qui il bisogno, l'urgenza, la necessità della liturgia che è oltre che annuncio, esperienza. L'annuncio senza la liturgia non sta, come la carità non sta senza la liturgia e l'annuncio. E per questo sono complementari e consecutivi. Per cui il problema che poneva lei mi pare sia non tanto quello della risposta, che ha, diciamo, tre momenti, anche quella, complementari e consecutivi, quanto quello della proposta o della carenza della proposta, perché una liturgia che non abbia, cioè, le celebrazioni liturgiche o dei cristiani che fanno le celebrazioni liturgiche senza avere a monte l'evangelizzazione permanente, continuata, non possono vivere la liturgia, vivono una presenza di spettatori, una presenza non partecipe, una presenza rituale, certamente non martellata dal, ecco, quindi spinta al coinvolgimento, chiamata al coinvolgimento, dall'accoglienza, dallo stimolo, dalla provocazione della chiamata, che nella liturgia risuona tra l'altro sempre come una sua componente, no? Però una cosa è che io vado alla messa e ascolto tre letture della Bibbia, sapendo che sono tre letture della Bibbia, che si leggono come parte del rito, cioè sono la parte integrante della cerimonia, prima viene questo, poi viene questo, poi viene questo, e una cosa è che io nella proclamazione della scrittura, perché ho una frequentazione di essa, perché ho un'evangelizzazione in corso, mi sento interpellato, coinvolto, provocato, catturato, conquistato. Questa è un'altra liturgia. Io ho detto tante volte, la riforma liturgica non si ferma, non finisce nella traduzione dei testi liturgici da una lingua estranea alla lingua del popolo. La traduzione della Bibbia dal latino, o dei testi biblici liturgici dal latino all'italiano, non è la riforma liturgica, era solo il motorino di avviamento, la condizione minimale senza della quale non poteva avviarsi niente. Ma se ci si ferma qui, e per non fermarsi qui, che cosa è necessario? È necessaria la frequentazione della scrittura, non come lettura, ma come evento di grazia, ed è necessario il rapportarsi con essa, cioè l'educazione alla preghiera. Togliete questi due elementi e adesso ditemi che cosa diventa la liturgia. Provate a far finta, per ipotesi, che nessuno di questi due esista e ditemi cosa si riduce l'evento liturgico. Sbaglio?
Io penso che la Chiesa si sia trascurata in questa cornice, perché se l'annuncio che oggi noi, e tu fai per me, una volta non si faceva, e ancora non si fa con molte parole, e un gruppo così, un parroco potrebbe farlo solo, o anche noi,
La polemica verso i preti, no, poi no, verso noi, vai, che io vorrei ritornare al testo, però, perché dunque c'è la parte della Gesù che rende omaggio a Giovanni il Battista, no? E qui non quadra con Matteo, che abbiamo letto domenica, del battesimo di Gesù. Infatti adesso io non c'ero la volta che avete fatto il battesimo di Gesù di Luca, ed è strano che non si capisca bene chi lo battezzi, lui si mette in fila, lui e viene fatto battezzare, ma quasi in sordina, insomma. Invece qui c'è, c'è quasi un recupero, insomma, perché qui veramente è Gesù che rende testimonianza a Giovanni, mentre in Matteo era Giovanni che rendeva testimonianza a Gesù. Quindi come narrazione, ecco, come quadro, come si può interpretare questa diversità, è la prima domanda. La seconda è il battesimo di Giovanni, perché anche questo è venuto fuori in un'omelia domenica che non mi quadrava molto. Il battesimo di Giovanni il Battista, dato a quegli ebrei là, ecco, che differenza ha col battesimo che viene dato dopo Gesù, insomma, cioè il battesimo di acqua con il battesimo di sangue che viene dato, che la Chiesa dà dopo Gesù, ecco, quei battezzati là. Anche i pubblicani hanno riconosciuto la giustizia di Dio ricevendo il battesimo di Giovanni, ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno reso vano per loro il disegno di Dio.
Ma la diversità prima che tu notavi non c'è solo in Matteo, c'è anche in Luca, non c'è solo in Luca, c'è anche in Matteo, la stessa fonte hanno i due evangelisti, cioè c'è un episodio del battesimo che si trova prima della entrata in scena e del ministero di Gesù, e non a caso si trova prima
in Luca,
sia in Luca sia in Marco sia in Matteo. Il battesimo di Gesù da parte di Giovanni si trova prima dell'entrata sulla scena di Gesù, e non a caso si trova prima. E c'è un altro episodio invece durante il ministero di Gesù, anzi ce n'è più di uno a dir la verità, in cui si ritorna sul rapporto fra Gesù e Giovanni, che significa poi dire il rapporto fra il cristianesimo e il giovannismo, che significa poi dire il rapporto fra il battesimo cristiano e il battesimo di Giovanni. Non è un caso che le cose siano presentate così dai nostri Vangeli, che ci siano questi due momenti, sia nel Vangelo di Matteo, ripeto, sia nel Vangelo di Luca, sia pure con qualche sfumatura diversa. Il motivo è perché tra Gesù e Giovanni ci sono state storicamente delle somiglianze o delle convergenze, e ci sono state anche altrettanto delle divergenze, questo dal punto di vista storico prima di tutto. Cioè Gesù si è messo al seguito del movimento di riforma religiosa a cui Giovanni il Battezzatore ha dato inizio. Evidentemente, se si è messo al seguito, oppure, come leggiamo, si è fatto battezzare da Giovanni, che vuol dire precisamente che si è messo al seguito di quel movimento spirituale, vuol dire che ci ha trovato delle affinità. D'altra parte, gli episodi che vengono dopo, tra Gesù e Giovanni, o del confronto tra Gesù e Giovanni, mostrano che Gesù si muove dopo il battesimo ricevuto da Giovanni, cioè dopo la stagione della sua sequela del movimento spirituale giovannita, si muove in un modo suo, con delle sue caratteristiche che vanno oltre o vanno a divergere da quelle che erano le caratteristiche del ministero di Giovanni. Così si spiega che in qualche passo, sia di Matteo che di Luca, ci sia questa specie di incontro che viene formulato con il battesimo di Gesù tra i seguaci di Giovanni il Battezzatore. Ma nello stesso tempo ci siano degli episodi che sottolineano la divergenza che si manifesta, ad esempio, attraverso la famosa ambasceria di discepoli di Giovanni a Gesù per dirgli: ma sei tu quello che doveva venire, secondo Giovanni il nostro maestro, o non sei tu? Domanda che nasce dal perplessità o dai dubbi di Giovanni a proposito di ciò che Gesù fa, del modo come lui si muove. In questi passi dei Vangeli noi riscontriamo ciò che storicamente fu, e cioè che per un verso Giovanni aveva delle caratteristiche in cui Gesù si ritrovava, per l'altro verso Giovanni aveva delle caratteristiche da cui Gesù divergeva. Come del resto, per altri movimenti spirituali a Gesù contemporanei, il fariseismo, ad esempio, per alcuni versi convergeva Gesù con il fariseismo, per altri versi divergeva e lo criticava. Questa volta era Gesù, non solo i farisei che hanno preso posizioni nei confronti di Gesù, ma era Gesù stesso che ha preso posizioni nei confronti dei farisei. Dunque, questa divergenza si spiega innanzitutto per dei motivi storici di questo genere, cioè che fin dall'epoca delle origini Giovanni il Battezzatore è stato per un verso un precursore, un apripista, un battistrada per Gesù, per l'altro verso era supposizioni dalle quali Gesù poi avrebbe preso le distanze, si sarebbe mosso diversamente. E gli evangelisti non a caso hanno poi sottolineato che per loro non era Giovanni ma Gesù l'ultima parola. Dopo di me viene uno più grande di me, tanto più grande che io non sono capace, non sono degno, cioè non sono all'altezza di fargli la lavanda dei piedi. Si riferisce, no, a proposito di Giovanni. Ora, è precisamente questa diversità tra Gesù e Giovanni che è poi la base della differenza tra il battesimo cristiano e il battesimo di Giovanni. Il battesimo di Giovanni era il sigillo o la sigla conclusiva di un momento di svolta, di crisi spirituale, di coscienza, di cambiamento nella vita delle persone. E questo questa crisi e questo cambiamento veniva sigillato, espresso con il gesto del battesimo. Io vi battezzo con acqua, ma dopo di me viene uno, egli vi battezzerà in Spirito Santo. Anche lì, anche in quella frase, si nota la diversità qualitativa, la diversità che c'è fra l'acqua e il fuoco, fra l'acqua e lo spirito. Precisamente perché la predicazione cristiana primitiva, attraverso le differenze fra Gesù e Giovanni, ha sperimentato che la proposta di vita di Gesù aveva una sua identità non solo diversa, ma superiore rispetto a quella di Giovanni. Il quarto Vangelo arriverà a dire, a proposito del rapporto tra Gesù e Giovanni, non era lui la luce, dice di Giovanni il battezzatore, il quarto Vangelo, non nel prologo di Giovanni, ma doveva solo indicare dove era la luce. Ecco, questo rapporto fra l'indicatore e la luce, fra il servo e il padrone, fra l'acqua e lo Spirito Santo, sono terminologie per indicare la diversità fra il battesimo anche di Giovanni e il battesimo cristiano, precisamente perché formalmente il gesto è con tutta probabilità proprio lo stesso gesto, ma il significato di quel gesto, o l'efficacia di quel gesto, o la portata di quel gesto, chiaramente è diversa se basata sulla predicazione, l'appello, sia pure urgenziale, ruvido, rigoroso, esigente, di un profeta, e invece la morte e la risurrezione di Gesù per noi, perché il battesimo nel sangue, la morte di Gesù per noi è il fondamento del battesimo cristiano, è il battesimo nello Spirito Santo di Gesù, che dalla sua morte si effonde su di noi e per la sua morte viene comunicato a noi. E ho questa configurazione o trasfigurazione del cristiano in Gesù che il battesimo significa, cosa che invece non è né possibile né pensabile per Giovanni il Battezzatore. Giovanni il Battezzatore è una voce che chiama ad una crisi di coscienza, ad una disponibilità, ad un mettersi in un atteggiamento di conversione. E Gesù non è soltanto questo, condivide questo con Giovanni il Battezzatore, ma questo, rispetto a ciò che Gesù è, dice e fa, è soltanto l'atrio, come si dice, l'ingresso. I Vangeli dicono il precursore. Perché? Perché c'è molto di più. Ciò che il battesimo di Gesù è precisamente la comunicazione del suo spirito, o la trasformazione o la trasfigurazione operata, o che è possibile operare, che egli rende possibile che si operi, precisamente conquistata, non so come vogliamo dire, per noi dalla sua morte, e resa possibile dalla sua risurrezione, cioè dal fatto non soltanto che egli è morto per amore, ma dal fatto che colui che è morto per amore è vivo, cioè può dare, può comunicare il suo spirito, può dare ciò che dice. Non è solo uno che nel passato ha fatto una tantum il benefattore dell'umanità. Sentite la differenza, è colossale, è qualitativa. Giovanni fa una provocazione, Gesù fa una trasfigurazione, una trasformazione, non perché è Gesù, cioè il fondamento ultimo dopo nella professione di fede, nel credo, diventerà che Giovanni è Giovanni, Gesù è il figlio di Dio, ma al di là delle formule, in soldoni, che cos'è dire questo? Perché noi, finché continuiamo a ripetere formule, non entriamo nella verità, eh? Noi abbiamo voglia a ripetere il credo, se ciò che il credo è e significa, perché il credo è soltanto un riassunto, un condensato, di che? Del Vangelo, dell'annuncio biblico. Se quello non ci entriamo, è inutile che continuiamo a ripetere le formule. E per entrarci bisogna entrare in relazione, bisogna che diventi una storia, un rapporto interpersonale, qualcosa che avviene, una vita. Allora la formula esprime, condensa, celebra ciò che indica, come dire, no? Sigilla ciò che è, altrimenti fa finta di sigillare ciò che non è, cioè è di nuovo una parata, una formula, cioè un rito, un contenitore vuoto di contenuto. Ecco, allora al di là delle formule solenni del credo, Gesù è il figlio di Dio, Giovanni invece è un uomo di Dio, un precursore, un profeta, al di là di queste formule cosa c'è in soldoni? C'è che il fondamento del battesimo di Gesù o del battesimo cristiano è la morte e la risurrezione di Gesù e il rapporto attualizzatore di trasformazione qualitativa delle persone che questo rende possibile, di cui il battesimo cristiano è segno o, come dire, specchio, mostra, vetrina. Ho reso l'idea?
Sì, sì. Le divergenze tra Gesù e Giovanni poi vengono appianate, cioè siccome dopo non dice niente qua il Vangelo, cioè i seguaci di Giovanni
non sono state appianate, no, si sono formate due comunità, una, quella dei discepoli di Giovanni.
Non ha capito nemmeno Giovanni che Gesù era quello che doveva venire.
Giovanni personalmente non lo sappiamo, perché è morto anche lui precocemente e ciò che i Vangeli dicono di lui è talmente poco che non siamo in grado di capire come è andato a finire personalmente. Certamente è morto per coerenza alla sua coscienza, e da questo punto di vista è San Giovanni, no? Ecco, ma storicamente dopo di lui e dopo di Gesù si sono formate due comunità, quella dei Giovanniti e quella dei Gesuani, cioè quella dei discepoli di Giovanni e quella dei discepoli di Gesù, e risulta abbastanza chiaro dai Vangeli, dagli Atti degli Apostoli, che c'erano due comunità religiose, due movimenti religiosi, uno facente capo a Giovanni e l'altro facente capo a Gesù, che tra loro erano in parallelo. Quando i Vangeli ci riferiscono frasi del tipo "ma i discepoli di Giovanni digiunano, perché i tuoi discepoli non digiunano? Questo è lo specchio di una diversità, di due cammini. Quando il libro degli Atti al capitolo 19, ai primi versetti, si riferisce a quella scena di Paolo che ad Efeso incontra dei discepoli di Giovanni, i quali non sanno neanche che cosa sia il cristianesimo, ne hanno solo sentito parlare, li battezza, cioè li evangelizza. Si battezza senza evangelizzare, siamo noi oggi che battezziamo senza evangelizzare, ma a quei tempi non era neanche pensabile, il battesimo non si faceva senza l'evangelizzazione. Siamo noi oggi che battezziamo presupponendo che l'evangelizzazione ci sia e poi non la facciamo. E questa è una delle dei sintomi di quello che stavamo dicendo proprio poco fa. Ha senso se il presupposto è vero. Se il presupposto non è vero, è una scommessa perduta. È un... Quando è nato il battesimo dei bambini, ed è nato antichissimo nell'epoca apostolica, è nato sulla base degli adulti convertiti, no? Ed è chiaro che sulla base, sulla premessa di adulti convertiti, di genitori convertiti, i figli non potranno che essere catechizzati nella maniera più pedagogica, più progressiva, più naturale possibile, come sono i genitori che imparano a camminare, a mangiare e a vivere. È ovvio che dei genitori cristiani, intendendo per cristiani convertiti, non potranno che evangelizzare. Da cui l'evangelizzazione, premessa indispensabile del battesimo, c'è. Ma se questa premessa o se questo presupposto non ci fosse più, cioè si continua a battezzare i figli di genitori che non sono cristiani convertiti, allora il presupposto salta. Non è che non sia il battesimo sempre quello, non è che Gesù risorto non sia risorto e non è che la morte di Gesù non sia la base del battesimo cristiano, ma è che viene a mancare la condizione per cui il gesto liturgico funzioni. La cosa che dicevo prima, la liturgia presuppone l'evangelizzazione. Venendo a mancare ciò che deve stare a monte, il contenitore vuoto.
Ma allora questo battesimo serve come paga la madre, non serve mai il bordetto.
Non serve neanche a loro, perché dovrebbe servire a loro se fosse uno spunto, un'occasione per recuperare il proprio battesimo e quindi incominciare un cammino di evangelizzazione per sé. Ma non succede neanche questo, almeno da quel che mi risulta.
Il discorso della grazia.
La grazia non è una magia. La grazia che altro vuol dire se non lo Spirito Santo di Gesù? No? Ora, lo Spirito Santo di Gesù si comunica a condizione che il canale sia aperto. Se è chiuso, c'è, ma resta lì. Non è che non c'è, sia ben chiaro, ma resta lì. Cioè, non passa. Non passa. A meno che sia una magia. Se è un abracadabra, allora basta fare il battesimo che... Ma non è abracadabra la liturgia. Non è magia, è storia. È idem, perché cos'è il peccato originale se non la necessità di essere riscattati da un'antica inquinamento, da un'antica schiavitù, che è possibile solo camminando la vita con Gesù. Il battesimo che è se non affidare una persona alla compagnia, all'alleanza di Gesù? È chiarissimo, non fa da grinzi il discorso peccato originale, grazia, ma che cosa sono? Che cosa significa? Verissimo, per carità. Però se il canale è aperto funziona, se il canale è chiuso resterà bloccato.
Tornando alla spirito entrava anche in quello di quel segno lì, cioè se uno effettivamente si convertiva, lo Spirito Santo può andare all'arbitro a qualsiasi
momento. Giovanni non è il comunicatore dello Spirito Santo.
No, però dico, invitava a
Giovanni era, come ogni, come dice lui, voce di uno che grida. Nel deserto preparate la via, e se preparate la via, cioè il canale,
prima di Giovanni,
passa il Signore.
Cristo, il battesimo cristiano non c'era.
Non c'era, no.
Lui, se una persona si battezzava da Giovanni, benissimo, lo Spirito poteva scendere su questo, poi entrare.
No, no. Se qualcuno si battezzava, già, si predisponeva a ricevere lo Spirito, perché era una persona che... No, perché Gesù, Gesù è il comunicatore dello Spirito.
E allora tutti quelli di prima come hanno fatto?
Tutti quelli di prima erano persone, ammesso che fossero appunto entrati in crisi e si fossero lasciate colpire per cuotere dalla parola, erano persone che sono state raggiunte o condotte dallo Spirito, intendendo per spirito non lo Spirito Santo di Gesù, ma quella forma di ispirazione di vita che la parola di Dio dà sempre a chi l'ascolta, nella misura in cui un credente del tipo di Giovanni o del tipo di Isaia, nella misura in cui un credente di quell'epoca poteva ricevere la rivelazione, cioè fin dove era arrivata.
Se lo Spirito Santo è Dio, noi crediamo nella Trinità, e lo Spirito Santo, essendo Dio, interviene nella realtà umana.
Ma certo,
se io mi converto.
Ma certo, ma in nessuno.
Il battesimo, quando non c'era, ma qualsiasi tipo di cosa poteva sostituire.
No! No, perché questo significa negare la storia.
Anche senza battesimo.
Ma certo, ma si salva. Il problema è questo, che noi abbiamo identificato il battesimo cristiano con la salvezza. Come se fosse appunto quella specie di chiave magica. Allora, questo vuol dire negare la storia della salvezza. La storia della salvezza si chiama storia perché ha una progressione. In nessuno come in Gesù lo Spirito Santo di Dio ha preso corpo. Altrimenti non ce n'era bisogno di Gesù. Egli
il messaggio che ha portato.
Lui è l'ultimo, non è solo un messaggio, è una presenza. È una roba da ridere. Non è la stessa cosa. Se Gesù non è il culmine di una storia, è superfluo. Vale quanto Isaia, quanto Giovanni, che bisogno c'è di parlare di Gesù? Allora ritorno al discorso, perché Maometto, visto che è venuto dopo, non è più di Gesù? Cambia tutto il gioco, perché Dio è Dio, lo stesso Allah è Dio, capito? Il punto è che la storia della salvezza, la storia della rivelazione, se ha un senso, se ha un inizio, una fine, se ha un principio e un compimento, se ha un alfa e un omega, se ha un A e una Z, insomma, se ha uno sviluppo, ha uno sviluppo. Allora significa che il punto culminante non è come l'alba o il punto iniziale. Quindi Isaia o Giovanni il Battezzatore sicuramente sono nell'arco, ma sono nell'orizzonte dell'alba.
Chi li seguiva? Capito?
Ma no, non è, sì, ma il problema della salvezza o meno è un problema che nell'ambito della storia della salvezza non ha più senso, altrimenti non si può parlare di storia della salvezza. Questo è un problema secondario nostro. Se stiamo parlando di personaggi della storia della salvezza, si sa che c'aveva la salvezza.
Però
il problema è che il battesimo di Gesù,
il battesimo ci salva.
Ma è questo il problema falso. Ma perché vogliamo attribuire alla Bibbia un problema? Ma perché dobbiamo attribuire alla Bibbia, o farci condizionare come vuoi, da un problema secondario derivato dopo, venuto da circostanze storiche secoli e secoli successive e da un altro orizzonte? Allora lasciamo perdere ciò che è secondario, come ad esempio il problema che dell'identificazione della salvezza di una persona in termini personali, individuali, con il battesimo cristiano. Questo è un falso problema venuto da altre circostanze storiche successive. È ovvio, allora, se fosse così, Isaia come si è salvato? Certo non è stato battezzato. La Madonna è stata battezzata? Non ci risulta. Si scombina tutto, che rivela che quello è un falso problema. Quindi non partiamo più da quello, lasciamolo perdere.
Non è un falso problema, perché se molte volte noi non facciamo l'ecumenismo, non cerchiamo di arrivarci agli altri,
ma,
proprio per questo.
Ma lo so che è un problema, o ha funzionato come problema, ma è un problema fasullo. Cioè, non attribuiamo alla Bibbia ciò che è proprio della storia della Chiesa, successiva tra l'altro. Allora, col solito procedimento che abbiamo detto tante volte, ritorniamo un po' alle sorgenti e scavalcheremo un sacco di zigzag e complicazioni successive. E così è qui. Così è qui. Certamente Giovanni il Battezzatore è nella storia della salvezza, ma non è Gesù. Certamente il battesimo di Giovanni non era semplicemente nelle sue intenzioni, nel modo come lui lo proponeva e voleva che fosse fatto, non era sicuramente una mossa. Ma una cosa è dire che non era una mossa, è una cosa è dire che è il battesimo di Gesù.
Allora non serve a rimettere i peccati questo battesimo, come si dice nell'atto di fede del credo.
Molto di più che a rimettere i peccati serve, molto di più. Quello è l'atrio. Anche nel battesimo di Giovanni si dice che era il sigillo o il segno della conversione e quindi della remissione dei peccati. Solo che il battesimo di Gesù è molto di più di questo. Gesù non è morto semplicemente per l'amnistia. Gesù non è venuto semplicemente per un'amnistia. Gesù è venuto per la redenzione e la trasfigurazione del mondo nella famiglia dei figli di Dio, che è molto di più che la remissione, il riscatto, la liberazione dal dominio del peccato. Quello è dire l'ingresso, ma dopo l'ingresso c'è il regno.
Ma il battesimo per se stesso cosa serve? Allora, entrare nel clima.
Il battesimo di per se stesso o come celebrazione liturgica ha il significato che viene dalla morte e dalla risurrezione di Gesù, o l'effetto, ammesso che il canale sia aperto, della remissione dei peccati. Ma non solamente questo, oltre a questo ha l'effetto della comunione con Gesù, dell'innesto su Gesù, dell'entrata nella comunità cristiana, del diventare figli di Dio come Gesù e con Gesù, che è molto di più che la remissione dei peccati. È una trasformazione qualitativa, è una trasfigurazione, è un cambio di qualità della vita, reso possibile solo dall'accoglienza del Signore Gesù, del suo Spirito Santo, della sua presenza. Perché è una promessa? È un conferimento di una nuova qualità della vita, ammesso che il canale sia aperto. Insomma, possibile che non ci sia nessuna differenza fra l'essere assolti da una colpa e il diventare capaci di amare? Insomma, questi sono due passaggi, non è la stessa cosa. Una cosa è l'essere perdonati e una cosa è l'essere trasformati, essere resi capaci di una nuova qualità della vita, che è la qualità di vita che Gesù ha cominciato per primo, che la Madonna ha cominciato per primo e che si chiama Immacolata non a caso, cioè non è solamente la privazione di una macchia. Questo sarebbe semplicemente una lavata in lavanderia. È molto di più il battesimo che una lavata, o il significato del battesimo, precisamente perché l'entrata in rapporto e il sigillo, il segno dell'entrata in rapporto interpersonale permanente con Gesù,
senza peccato, allora
dopo o oltre, se vogliamo, la remissione dei peccati. Ma ripeto, questo è solamente l'atrio di entrata nella Chiesa, nella vita cristiana, che non è una vita individuale ma comunitaria, che è quello che viene oltre e dopo il perdono. Se una cosa è essere perdonati e una cosa è essere abilitati ad una vita come quella di Gesù, resi abili ad una vita come la sua, che non è solo senza peccato. Gesù non è solo un uomo senza peccato. Gesù è un uomo qualitativamente diverso, nuovo, radicalmente nuovo, capace di un modo di vivere che non è solo senza peccato, ma oltre il peccato. Cioè un uomo che è vissuto non solo senza peccato, ma per il contrario del peccato, che è l'obbedienza a Dio, lo stile di vita di Dio, la comunione con Dio, la dedizione di sé, una vita per amore. Insomma, questa non è semplicemente la soluzione del peccato, è molto di più. Ed è qui la grande diversità qualitativa proprio tra il problema della salvezza, intendendo per salvezza, insomma, se uno si salva o no, che poi in fondo è se uno viene perdonato o meno, e invece la vita cristiana, cioè la vita di Gesù, come quella di Gesù e insieme con Gesù, di queste nuove creature per un mondo nuovo.
Come è da interpretare la frase qui nel sesto capitolo, il discorso che venivano verso gli ingrati malvagi? Qui fa il discorso amate invece i vostri nemici, fate del bene, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi perché egli venivano verso gli ingrati malvagi, come se fosse il minimo essere malvagi, perché c'è la benevolenza di Dio, non c'è nemmeno un'ombra del perdono, di richiesta del perdono da parte dei malvagi per avere la benevolenza di Dio. Cioè, come può essere inteso al 35, 635.
Amate invece i vostri nemici, fate del bene, prestate senza aspettarvi nulla in cambio e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e verso i malvagi. La frase "perché Egli è benevolo verso gli ingrati e verso i malvagi", per essere capita bene, deve essere legata insieme con le altre, perché solo separandola dalle altre e tirandola dalla parte nostra, cioè dei nostri interessi, dei nostri problemi, delle nostre domande, delle nostre questioni, può essere caricata di un significato che non ha qui, come quello che accennavi tu adesso, cioè Dio è benevole verso gli ingrati e i malvagi, dunque è un minchione.
Non beh, collegata con quella sopra, perché prima fai il discorso,
ma collegata,
tu dice perché Dio è benevole,
è già collegata con quella sopra, si capisce che senso ha, che non è quello di dire che Dio è un minchione, cioè non richiede agli ingrati e ai malvagi che si convertano, che quindi non li approva e non li e non chiude un occhio. Legato con quelle precedenti appare il significato della frase, cioè se voi volete rassomigliare a Dio, che ama non perché uno se lo merita, ma perché è amore, che ama le persone non se lo meritano sì e se non se lo meritano no, che ama le persone gratuitamente perché egli è amore e non può far altro che amare perché è l'amore, se voi volete essere simili a lui, da dove si vede se avete imparato questo qualcosa di così diverso da lui? Da dove lo si vede? Per esempio da questo: se diventate capaci di amare i vostri nemici, perché se uno ama chi non se lo merita, fa come Dio, cioè è figlio di Dio, cioè rassomiglia a lui. Centro della frase è l'insegnamento, la chiamata, la proposta, la provocazione all'amore gratis, che solo se è gratis è amore e solo se è gratis rassomiglia all'amore di Dio, cioè rende figli di Dio.
Però, a proposito di questo discorso qui dell'amore, che è un discorso molto grosso, infatti ti volevo anche chiedere, cioè secondo me valeva la pena che tu ci facessi un supplemento su questa cosa qua, comunque già che ci siamo dentro, qui dice, cioè ci sono due passaggi, no? Uno dice, se amate quelli che vi amano, che merito ne avete, quindi bisogna amare anche quelli che non amano, cioè i nemici. Anche i peccatori fanno lo stesso, e se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avete? Ecco, a me pare però che ci sia una distinzione tra l'amare così come lo intende Gesù e il fare del bene anche a quelli che ti fanno del male. Cioè, voglio dire, la domanda è questa: è sufficiente fare del bene a chi ti fa del male per definire questo amore? Cioè, fino a lì mi sembra che ci si possa quasi arrivare. Cioè, a fare del bene anche a chi in fondo, secondo una logica umana, non se lo meriterebbe, però arrivare a fare del bene ci si può anche arrivare. Ma quello significa amare? Cioè, mi pare che l'amore sia ad un livello diverso, quello che, di cui si parla qui. In altre parole, fare del bene e con un po' di buona volontà o con molta buona volontà ci si può riuscire, ma amare umanamente non ci si può riuscire, cioè amare i nemici. Non mi pare che si possa identificare col fare del bene, se si intende per fare del bene fare delle buone azioni o fare comunque qualche cosa che andrebbe contro il tuo istinto di rivolta o di ribellione. Non so se mi sono spiegata.
È molto dura, però bisognerebbe fare.
No, non so se mi sono spiegata quello che voglio dire. Cioè,
se per fare del bene si intende qualcosa di episodico o di una tantum o due tantum,
cioè,
allora
portiamo un esempio,
si capisce che può essere diverso dall'amare, visto che il termine amare invece è più totalizzante. Allora vedo la distinzione che fai te, ma se no basta che diamo a fare del bene lo stesso significato di amare, ed ecco che non c'è più distinzione. Tu dicevi, facciamo un esempio, quale?
Aspetta, fammici pensare un attimo. non è che ce l'avevo pronto. Cioè, ecco, una persona che, poniamo per caso, si è comportata male nei miei confronti, mi ha fatto soffrire, mi ha fatto, diciamo, tra virgolette, del male, o che io ho ritenuto tale, no? Io devo amarla secondo questa regola, che è poi la regola fondamentale, non è una qualsiasi regola. Ecco, devo amarla. E io dico, io non la amo, è inutile che si discorre, cioè è inutile che si faccia finta, no? Però posso arrivare a fargli del bene, cioè non comportarmi nei confronti di questa persona secondo quello che il mio istinto mi porterebbe a fare, cioè, poche parole, la vedo soffrire, lasciarla soffrire, la vedo in difficoltà, lasciarla in difficoltà, eccetera, ma posso dare il mio contributo di aiuto, di solidarietà. Ma mi pare che questo non si identifica con l'amare.
Sì, ma allora cosa intendiamo per amare?
Senza pur senza essere ipocrita.
Ma allora, sì, ma allora cosa intendiamo per amare?
Perché se no sarebbe un fatto sentimentale.
Già, è amare, sempre amore, no?
Sentimento, e quindi...
Cosa vuol dire amare? Prova a precisare questo.
Non lo so, mi sembra qualcosa di più...
Ma la distinzione c'è solo se per amare intendi un coinvolgimento personale, cioè una reciprocità, un rapporto reciproco di coinvolgimento interpersonale. Ma per definizione nel caso dei nemici non c'è un rapporto di questo genere. D'altra parte, nella Bibbia il termine amare non significa questo coinvolgimento.
Ma allora è sufficiente, cioè superare l'istinto e comportarsi al contrario di quello che l'istinto ti porterebbe a fare. Cioè, questo volevo avere conferma. Cioè, allora è sufficiente che io combatta il mio... il mio istinto di fondo, cioè di lasciare al proprio destino il mio nemico,